File numero 40, pagina 138. Quarantesimo. Sul piazzale. Un'altra atroce notte senza poter dormire. Ammassati nelle baracche rigurgitanti, gli uni sugli altri, sani e malati, morti e moribondi, tutti insieme. Preda di torme innumerevoli dei famelici pidocchi dispensatori del tifo. In queste che saranno le nostre ultime ore di vita. I capo ce l'hanno detto ieri sera, subito prima che ci arrampicassimo sulle incastellature che sono il nostro giaciglio. Ma qualcuno, allo stremo delle forze, non ce l'ha fatta salire. Ha dovuto essere aiutato. Domani tocca agli italiani e ai russi. Preparatevi. Prepararsi a che cosa? Noi non abbiamo bagaglio, soltanto gli stracci che malamente ci coprono, e le nostre piaghe. Soltanto noi e i russi. Ma l'ordine di adunata che viene gridato al solito modo prima ancora che albeggi dice qualcosa di diverso, perché è per tutti, indistintamente. Nessuno deve restare nelle baracche, assolutamente nessuno. Impossibile non pensare che è per il massacro finale, al quale non possiamo opporre niente. Così, con lo zelo stavolta incerto e perplesso dei capò, dopo non molto, 20.000 uomini affollano l'immenso spiazzo, esclusi solamente i ricoverati nel Revier, tutte le altre baracche completamente vuote, facili da ispezionare. Cercano armi, che soprattutto gli italiani e i russi si sarebbero procurate, dicono i compagni che la perquisizione l'hanno subita prima di noi, stanotte. L'esito è stato, e non poteva essere, che nullo. Non così la ricerca, tra le nostre file, di coloro che dovevano lasciare il lager ieri e si erano nascosti. Quando anche questa caccia ha termine, una voce forte e profonda ordina l'attenzione. Cerchiamo di vedere. Vicino ad uno dei comandanti c'è un prigioniero con sulla manica il bracciale di capo campo, di capo cioè di tutti i capò. Ma non è Mehansarian. Non ha la faccia di criminale esaltato e sanguinario dell'armeno. Dice, questo nuovo, che la dunata è finita e ognuno deve tornare nella propria baracca, ad eccezione degli italiani e dei russi, che invece partiranno immediatamente e che, fra qualche minuto, avrà inizio la distribuzione dei viveri per il viaggio. Dunque era vero. Il momento è arrivato. Tocca a noi, e a noi soltanto, di restare e di riallinearci. Fra poco la partenza. Basterebbe un aereo, anche uno solo, per far suonare le sirene dell'allarme aereo, ributtare anche noi verso le baracche, ma nessun aereo, nessun allarme arrivano ad aiutarci. Il cielo, fino a pochi minuti fa sereno, s'è fatto quasi d'un tratto di pece, preceduto da un tuono che squassa il cielo. Un'acquazione violentissimo, un diluvio torrentizio si abbatte sul lager, si rovescia sulle nostre file, le scompagina, fa fuggire gli addetti alla distribuzione dei viveri, affoga i riflessi degli SS, che forse sono quelli della divisione Viking, ai quali, nelle tenebre e nello scompiglio in cui il lager è imprevedibilmente piombato, nessun ordine arriva. Arrivano invece le nostre voci e quelle di alcuni degli addetti alla distribuzione, che incitano «Via, via!» e in un attimo le file sono disfatte, e anche la barriera che i deportati addetti alla polizia interna cercavano di opporci è infranta. L'immenso piazzale è vuoto. Le baracche rigurgitano di uomini fradici d'acqua, ma convulsamente felici. Per quasi un'ora. Poi il cielo è di nuovo sereno. Gli SS sbucano di corsa dal corpo di guardia e dagli improvvisati rifugi, affannati, furenti, per quella beffa del cielo, e tutto ricomincia. Ma i minuti che ci sono stati donati dall'imprevedibile acquazzone, c'è chi ha cercato di spenderli bene. Molte altre sigle sui triangolini di stoffa sono state alterate. Alcune I sono diventate F o B o T, mentre nulla è stato possibile fare per annullare il solco a rasoio che spacca in due il cranio rasato con l'alzo, proprio a noi e ai russi, a noi che dobbiamo partire. Forse perché il senso della realtà l'ho perduto da un pezzo, Io non ho voluto camuffare la mia I, come se farlo potesse voler dire arrendersi. O forse perché sono qui da troppo tempo, molti mi conoscono, sarebbe inutile. Meglio fare altro, cercare cioè di sapere che cosa è accaduto agli ex combattenti di Spagna, ai russi e agli ebrei fatti partire ieri, anche se sapere non servirà a nulla. La baracca è zeppa, invasa da chi vi ha cercato rifugio, e basta ascoltare chi, chissà come, sembra sapere e dice che, dopo una lunga sosta dei tre raggruppamenti, i russi, gli ebrei e i tedeschi sono stati avviati in direzioni diverse. Gli ebrei verso un treno merci sui cui carri sono stati fatti salire, un lungo treno che è ancora fermo su un binario morto con i portelloni bloccati. I russi verso la campagna, su strade secondarie. Gli ex di Spagna lungo altre strade. Poiché era buio fitto e le strade che avrebbero dovuto percorrere erano ingombre di uomini, di veicoli e di animali, ad alcuni degli ex combattenti tedeschi di Spagna sarebbe riuscito, nell'oscurità, loro che parlano la stessa lingua della popolazione, di sgusciar via, sparire, ma ai russi no. I loro gruppi spezzettati in tronconi, troppo lontani l'uno dall'altro per poter tentare un'azione contemporanea. E tuttavia qualcuno ci ha provato lo stesso. C'erano ufficiali superiori tra di loro che gli SS nemmeno immaginavano. Il segnale dell'assalto e della fuga è stato lanciato, perciò quelle raffiche nella notte, e i morti ancora e sempre, che nessuno conterà mai, e, per i sopravvissuti, il problema del ritrovarsi, del riconoscersi nell'oscurità, e del dove andare se i fronti, quello dell'est e quello dell'ovest, sono lontani, e ci sono uomini armati ovunque. Loro sono russi, con indosso stracci marcati da lunghe pennellate di vernice rossa indelebile, e la strass sul cranio. Dove andare? Dove nascondersi? Se di giorno non è possibile muoversi. Potranno farlo, se ci riusciranno, soltanto di notte. E non poter chiedere un'informazione, mai. Sono russi, avranno tutti i nemici, la Wehrmacht, gli SS, che non hanno bisogno di sapere dell'ordine di Himmler, e ci sono i cani addestrati a saltare alla gola dei prigionieri. Non scamperà nessuno. Per questo alcuni, e forse non soltanto russi, per non venir fatti a pezzi, dilaniati o fucilati, per trovare un rifugio, è verso il lager che han cercato di tornare per una speranza, una dilazione. C'era una colonna di spettri che si trascinavano in quella direzione. Gli stracci, i crani rasati sono uguali. Ficcarsi là in mezzo, sostenere uno che più non cammina, caricarsi sulle spalle un morto o uno allo stremo. Il cancello viene aperto, i moribondi vanno a far compagnia ai morti, quei morti a centinaia che i Monatti, uno dei pochi commandos non ancora disfatti, non riescono a portar via e che sono oramai dappertutto, assolutamente dappertutto, anche su uno spiazzo incolto dietro il Revier, cadaveri abbandonati che l'acquazzone ha dilavato. Troppo pochi quei minuti per noi. E ora di nuovo il nascondersi, il cercare di non farsi individuare, non farsi trascinare. La mia I sul triangolo rosso è ancora intatta, e tuttavia nessuno mi è venuto a cercare, nessuno mi ha gridato di recarmi sul piazzale. Quando, non molti giorni fa, Rochamp e il suo compagno, di cui non conosco il nome, mi hanno detto che dovevo darmi da fare per costituire un gruppo italiano di combattimento, non sono stato capace di dire di no, e poi ci ho provato ancora. Adesso alcuni di quei compatrioti che mi avevano dato ascolto e si aspettano da me il segnale sono tra i partenti. Vago, incerto, sul limitare della Lagerstrasse, laddove si innesta sulla piazza, e guardo le due colonne già formate di miei compagni, mentre qualcuno di loro guarda me, e poi mi faccenno, interrogativamente. Devo dunque andare, non posso fare diversamente. D'altra parte, non è detto che chi resterà, se resterà, avrà una sorte migliore. Raggiungo la coda di una delle colonne di italiani. Mi volto per un saluto verso chi rimane. Vedo Basilio e Mario Sbardella, e poi Bassani, fra quelli non ancora inquadrati, che mi fanno cenno, con tutte e due le braccia, di tornare indietro. Per minuti e minuti così, mentre gli addetti ai rifornimenti distribuiscono l'ingannatrice scatoletta e una fetta di pane. Al solito modo, volutamente lento e confuso, ma, mi sembra, con meno convinzione ritardatrice di ieri. Forse per quell'acquazzone durato troppo poco, una atroce beffa, soprattutto per noi. I miei amici, addossati e quasi nascosti tra gli altri, vicino allo spigolo della prima baracca di sinistra, si sbracciano ancora, insistono. Poi qualcosa, in quel gruppetto, si muove. Un ragazzo si fa largo, viene, quasi di corsa, verso di me. Mi parla concitatamente in francese, ma non è un francese. Mi dice che il Comitato Internazionale non è minimamente d'accordo sulla mia scelta, né su quella di altri, e che devo, dobbiamo passare l'ordine a tutti i prigionieri inquadrati di rompere gli allineamenti, costi quel che costi, e tornare verso le baracche, confonderci di nuovo con tutti gli altri. C'è vicino a me chi ha udito. Traduco, mi incuneo tra le file, faccio osservare che i russi, nelle colonne vicino alle nostre, stanno, a pochi per volta all'inizio e poi in massa, rompendo l'allineamento e corrono verso la Lagerstrasse e le baracche. Quelli della Kommandantur e gli SS, tanto pronti fino a pochi giorni fa nel reprimere, sembrano stavolta essere stati presi di sorpresa dall'improvvisa generale defezione e non fanno in tempo o non riescono più a reagire istantaneamente. In pochi minuti non c'è più un solo russo, un solo italiano sull'enorme piazza deserta. Intanto, per quel fluviale acquazzone che ha sbaragliato non soltanto le nostre file e ha tramutato in poltiglia il terreno, per quel doverci di nuovo stanare, radunarci e inquadrarci, per quella distribuzione di viveri fatta lentissimamente, per quella fuga collettiva e la voluta confusione, anche il pomeriggio è passato. Comincia a imbrunire. Fra poco dunque sarà notte, e quello che è accaduto con le colonne di prigionieri fatti uscire quando era già buio, qualcosa potrebbe aver insegnato agli zelanti fautori di morte. Perché non soltanto alcuni, o molti, dei candidati allo sterminio sono scomparsi nell'oscurità, ma anche alcuni dei loro accompagnatori in divisa militare ne hanno, a quanto sembra, approfittato per fare altrettanto. Se è vero, se è così, allora forse stasera non ci cercheranno, non ci faranno partire, e avremo guadagnato un altro giorno. Pagina 141.